Avant Verà, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Ciao ragazzi, oggi... mi piace fare queste intro un po' cringe.
non voglio farti sentire insicuro, ma ogni tanto la tua voce è un po' tipo... Sembra un po' uno di quelle VHS che guardavamo in classe alle elementari con il tipo che ti dice non drogarti.
Sono Troy McClure.
Esatto, salve, ciao. Sono Troy McClure.
Sono Camola e forse vi ricorderete di me per mille modi. Adesso vi ho fatto ridere, in realtà adesso vi faccio passare le risate. Volevo raccontarvi di un'amica che abbiamo tutti in comune, anzi forse è l'unica cosa che ci accomuna veramente nel profondo. No, non devi ridere, io sono serissimo.
Io ho pensato per un attimo che fosse un'amica che fosse morta.
Io pensavo la figa. No, tutti in comune al di fuori di queste mura.
E... Che amica abbiamo in comune? È la dea?
È forse la dea? No, ritenta.
È un altro tipo di dea?
È un altro tipo di dea?
È una dea forse.
Ma sicuramente potrebbe essere stata simboleggiata.
C'è la dea fortuna? No?
Sì, c'è la dea giustizia.
La dea giustizia, c'è la dea dell'Atlanta e c'è la dea morte. Però non penso che... Cioè, con tutte le cose che stiamo adesso trasportando al femminile, forse la morte era l'unico che non dovevamo trasporre nel femminile, no?
Mort asterisco.
Esatto. Sì. Mort. Secondo me è no gender la morte.
Anche secondo me. C'è un concetto, è neutro.
Questione annosa questa della morte, eh?
Sì.
Secondo me non siamo i primi a parlarne.
Non è l'argomento più originale.
Però è scottante, perché vedo che un po' di gente sta morendo comunque. È un trend che non scende.
Ma è un mercato che non muore mai.
Muore mai, infatti. Allora dobbiamo fare un disclaimer assolutamente per questo episodio. Chiaramente noi abbiamo una lettura del mondo molto... cinica e amiamo il black humor, quindi se siete
morti.
Ascoltatori
non offendetevi.
se siete ascoltatori un po' sensibili o se queste meccaniche non vi piacciono, basta, stoppate l'episodio, farà malissimo e non fa niente, perché a noi piace un po'.
Possiamo dire farà male da morire?
Ma morire d'amore no? Bene, di che cosa vuoi parlare nello specifico della morte? Perché la introduciamo?
Che
è una cosa che non ci riguarda, no?
Ma ci riguarderà. E anche quando meno ce lo si aspetta.
Ah, ecco.
Tra l'altro. Quindi, adesso! Per esempio, ora.
Proprio mentre fai l'episodio sulla morte, sarebbe un po' ironico, in effetti.
Sarebbe un'uscita di scena notevole. Però, se volete, io volevo introdurre magari con una breve lettura. Okay. Tratta, non è una poesia che ho scritto.
Sempre più nel ruolo comunque di Troy McClure.
Di Troy McClure, assolutamente. Mi piaceva, secondo me, questo abbinamento per parlare comunque di un argomento così vasto. Ho estrapolato liberamente dalla rivista di Scienze Sociali, Sociologia, Scienze Giuridiche, Psicologia, Antropologia Culturale su evoluzione e trasformazione nel concetto di morte. Due righe magari per ancorarci e per dare un background un po' più solido in modo
per
che
spiegare
poi...
agli ascoltatori che cos'è la morte.
Che cos'è la morte.
Ci sta. Grazie che hai cominciato a farlo proprio per questo episodio.
è meglio tardi che mai, giusto?
Sì, giusto.
Il concetto di morte è indissolubilmente parte dello stesso concetto di vita. Tali concetti si costituiscono come estremi poli di un continuum quale l'esistenza. Sebbene, come si vedrà, la loro polarità sia soltanto presunta, in quanto l'etica e la scienza definiscono entrambi come processi piuttosto che come momenti. La morte segna il vissuto individuale, si costituisce quale dato esistenziale e sociale con cui ogni cultura si confronta. Il valore sociale della morte è conseguenza del fatto che essa distrugge una persona che è inserita in una comunità, in un contesto culturale, in una rete relazionale, sia essa familiare o affettiva. La morte ha, allo stesso tempo, anche un valore soggettivo ed individuale, poiché il vissuto di ogni persona è unico ed irriducibile.
Allora, quando si dice che la morte è parte della vita e definisce la vita, che è un po'... sì, è un concetto abbastanza semplice che forse è qualche anno che circola. È un po' tipo super... oh, so deep... sì, è ovvio che fa parte del, cioè nel senso che definisce cosa è vita, è come dire la fine di uno spago definisce l'inizio, cioè la lunghezza di uno spago, no? Quindi sì, è ovvio, sì, è parte dello spago. Contemporaneamente, chiaramente noi magari lo affrontiamo al 95% dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della... di come lo percepisce, di come lo vive una persona, no, direttamente.
Che è assolutamente che poi come soggettivo, no?
Sì, più che come un'esperienza proprio di ambito biologico proprio di per sé. Perché nessun umano alla fine vive la morte in maniera strettamente biologica. Mm-hmm. Anche se magari qualcuno può sembrare che la viva così, ma secondo me è comunque un approccio, cioè nessuno la vive veramente in maniera biologica, no? È una cosa bella, secondo me, della morte. Alla fine ognuno ci dà il suo significato.
Proprio perché è vissuta, tu dici, in termini emotivi.
Beh, è la seconda fase più importante dopo il nascere.
Siamo dopo la prima comunione. È il secondo momento
dopo
più importante.
Dopo la comunione, dopo la cresima, secondo me la morte è un momento...
è il matrimonio.
Sì, per chi si sposa, però sai, se vuoi fare il prete io non giudico assolutamente.
Secondo me è interessante poi dall'estratto il concepimento poi della morte non tanto come punto di arrivo quanto poi loro chiaramente può essere concettualizzata come processo.
Ecco, no, io lo penso proprio come un punto d'arrivo.
Ok.
Definitivo. Proprio
il lavoro dei sogni.
Quello. Esatto. Tipo, hai presente quando dicono
una grandissima aspirazione da raggiungere.
No, nel senso quando dicono tipo in 6 mesi diventerai quei video su YouTube che ti escono. Vuoi guadagnare 400.000 euro, certo, in 6 mesi? Segui i miei passaggi. E per arrivare a un punto di avere 400.000 euro, arrivare a morire è sicuramente più definitivo che avere 400.000 euro. È proprio finale per quanto mi riguarda, chiaramente. Se avessi un background, insomma, io non seguo nessuna setta e nessuna religione.
Ok.
Quindi
per ora,
ma può cambiare, anzi contattatemi. Facilmente magari darei un significato molto più provvisorio alla morte di per sé. Per me adesso è una cosa proprio finale e questa è la cosa che spaventa forse di più in questo momento della morte, perché è l'invidia anche delle persone che hanno un credo e che riescono a leggere qualcosa di più.
Però allo stesso tempo... cioè non mi sembra che chi crede in realtà se la viva molto meglio la questione della morte.
No, non dico meglio, però
cioè cosa fai poi se, cioè nel senso vuol dire che comunque
hai uno strumento però per affrontarlo.
Sì, sicuramente, però anche io da non credente ho uno strumento per affrontarlo che è: se c'è la morte non ci sono io. Cioè, la cosa più interessante della definizione, secondo me, che ha letto Camus era che diceva che è una cosa sociale, perché di fatto la morte l'affronti solo quando la vedi in qualcun altro.
Ed è bellissimo che citi Keanu Reeves dicendo questa cosa.
Ciao ragazzi, sono ancora Camola. I miei amici non vogliono ledere sensibilità alcuna di chi possa avere un credo religioso.
No, è vero che Keanu Reeves che diceva che cosa succede quando muori, e lui diceva: l'unica cosa che so per certo è che mancheremo molto alle persone che ci amano su questa terra, no?
Che è alla fine il senso. È vero, è interessante che tu affronti alla morte alla fine solo la morte degli altri. Al di là del
però che strumento hai per affrontare la morte degli altri? Tu
no, quello è un altro discorso.
Beh, Stiamo parlando anche di questo. Cioè, stiamo parlando della morte nostra.
Che, scusate, no. Più, beh, no, è libero. Okay. Però è vero, più che forse affrontare, perché tu puoi anche affrontare la tua morte nel caso tu abbia una malattia terminale, tu sia consapevole del fatto di avere una malattia, tu affronti il processo che ti porterà poi a quel momento. Forse tu dici il vivere la morte, cioè il vivere dopo effettivamente è tutto rispecchiato in quel che succede agli altri, nel senso che poi tu rimani, quindi tu fai un po' i conti con una perdita di chi se n'è andato. Chiaramente poi forse noi siamo anche un po' in questo senso, a livello di confronto non siamo fortunati, essendo tutti e quattro atei e quindi più o meno avendo...
Questo è un po' il problema.
Io
di
sono
questo...
sono agnostico.
Ah, peggio.
Sei come il terzo polo.
Vuol dire che credi ancora di meno.
No, io allora... non lo so.
Eh no, però non sapevo, cioè, almeno noi non sappiamo so di non saperlo.
No.
Cioè, noi sappiamo che... No, è diverso.
No, non
tu
è
non
vero.
Sai di non sapere, tu non sai di non sapere.
No, chiaro? Io non so, non punto. Perché, cioè, nel senso...
Tu sospendi il giudizio su quello
sì,
che...
Sì, nel senso,
che
non
che
è una cosa
dopo.
Che... Ma non perché... Cioè, non credo...
Ti tieni buone le carte, lo so, Dario.
Sì,
sei così tu. Sei il classico che poi alla
è
fine vince il Napoli,
non...
tiri fuori la maglietta del Napoli, dici io sono sempre stato un amico dei napoletani, ho sempre tifato Napoli.
Guaglioni. E guaglioni. Buonasera a tutti.
È furbo lui. Quando furbo. Saremo davanti ai cancelli.
Esatto, io
di
sempre... Stato.
O io comunque
io Buddha, ma da proprio prima ancora del
bacio del
hipster,
Dalai Lama.
Del bacio comunque volevo dire questa cosa, che è un po' un problema di questo podcast, questa mancanza di... c'è un problema di diversità in questo podcast, ragazzi, parliamolo chiaro. Etero, bianchi, tutti uomini.
Vai a farlo con qualcun altro allora.
Tutti uomini e tutti atei, o oh vabbè, in questo caso un agnostico.
E tutti vivi in
e
questo,
tutti vivi
per
tra
ora.
L'altro.
E tutti con i capelli.
Cioè, di cosa vogliamo, abbiamo bisogno di... Ci vuole la locura, ci vuole Platinet. Come diceva, ci vuole la locura. Cioè, non possiamo essere d'accordo anche su questa cosa. Qualcuno mi deve dire che gli aspetta un mondo migliore quando morirà.
Beh, però possiamo partire da questo concetto che effettivamente è particolarmente affascinante, no? Cioè l'idea che alla fine, cessata l'esistenza terrena, ci sia un qualcosa di diverso che poi, proprio a livello di fenomeno sociale, culturale, quindi religioso, c'è chi l'ha trasformato nel paradiso, che poi può essere visualizzato con le nuvolette, i cancelli.
Posso
come
dire qual è
dell'Eden.
Il post morte più stupido, secondo me, che è questa, la reincarnazione non ha nessun... Ma cosa vuol dire? Che rinasci ma non ti ricordi, allora dici allora è come cioè è come se basta, se non ti ricordi.
Sì, però ti lascia l'idea
che comunque
che
tornerai,
un po' della tua anima
questo...
comunque rimarrà
se
negli
tanto
umani.
Non ti ricordi.
Sì, però penso sia più legato al fatto che almeno la gente dice c'è un po' di anime anche del passato, anche delle persone
di anime,
che conosco.
Manga in
tanti. Anime, sì, sì. Sennò bisogna leggerli da destra a sinistra. Però
poi è, tutto è un po' come la guida in Inghilterra. Esatto. Quando rinasci c'è un po'
ti
un casino,
devi orientare un pochino, però vabbè, cioè la scrittura è comunque da sinistra a destra. Okay. Questo è lo svantaggio, capito? Sì, ma la reincarnazione è... però pensa quanto è bello vendere una cosa che va dopo la morte, dal punto di vista proprio del business, dico, sto parlando proprio dal punto di vista imprenditoriale, no?
Beh, comunque, cioè,
è
senso...
geniale.
Vabbè, nel senso che comunque i sistemi di potere, il fondamento base è, cioè tra i fondamenti base c'è la questione della morte, nel senso io accetto di stare in una società perché so che in quella società sono protetto, nessuno mi uccide da un giorno all'altro, che se qualcuno lo fa o tenta di farlo ci sono determinate conseguenze, e comunque anche i poteri religiosi di fatto... Il fondamento è quello, è avere qualcuno che ti dice se ti comporti in un certo modo, dopo che muori ti succede questo o quest'altro.
A meno che sei in un liceo americano. In quel caso non possiamo proteggerti.
Non ti garantiamo.
Obiettivamente, come facciamo? Possiamo armare i professori, ma vediamo. Adesso non so se abbiamo abbastanza...
Va bene,
cioè, quindi... i fucili ci sono da dare alle maestre e alle suore. Però...
però ecco, possiamo dire che un po' il filo rosso anche di qualsiasi...
il fil rouge, lasciami dire. Rouge.
Ma scusa, ma il made in Italy non ci fa la multa,
papà. Oh, io, no! Io aspetta, funziona anche col francese?
Penso certo. Di sì,
qualsiasi lingua?
Qualsiasi lingua.
Ma che...
io sto che traducendo palle. Tutto,
Ah, ok. Vabbè, niente, un'altra multa. Quant'era? 100.000? Va bene, dai. Ho fatto quei 400.000 euro in 6 mesi di quel tutorial, quindi fortunatamente
puoi guadagnare.
Me li sono risparmiati.
Comunque possiamo dire che un po' il filo conduttore anche dell'immaginario post morte è sempre legato però all'idea e al desiderio di permanere in vita.
Beh, certo.
Ed è forse, io partendo proprio da questo ragionamento, parlo personalmente, un po' la chiave che mi ha sempre fatto dubitare di qualsiasi tipo di teoria immaginario del dopo la morte, ovvero il desiderio insito stesso nella narrativa del paradiso, che alla fine non è nient'altro che il volere legati, voler rimanere legati, essere legati, giustamente, però a uno stato, una condizione che si va perdendo. Io all'inizio, forse poi noi ci siamo capiti male, ti dicevo, cioè, chiaro che anch'io vivo la morte come un punto fermo, ma il concetto stesso di morte, secondo me, noi comunque come esseri organici, la dico brutta, però ci decomponiamo ogni giorno che passa, è un po' angosciante, è quello che io intendo
siamo
dire.
Umido.
Siamo umido, compost, la stessa identica cosa. Intendevo quello come processo, non processo certo, del certo. Dire ah no, sono passato tramite la morte per poi rinascere come una nuova entità. No, intendo, cioè la morte è un qualcosa che comunque è presente nel nostro quotidiano, sia da un punto di vista, secondo me, biologico, ovvero tutti invecchiano, e poi se vogliamo anche, cioè, da un punto di vista poi emotivo e culturale. Tutti noi abbiamo avuto comunque... le nostre esperienze di perdita, di funerali, per quanto riguarda poi una cultura occidentale del nord Italia. Quindi possiamo parlare più o meno, come sempre, dal nostro punto di vista.
Cisgender.
Bianca. Privilegiata.
Sì, è borghese.
poi abbiamo ancora qualcosa. Detto questo, però, per quanto mi riguarda, anche io mi immagino... La mia morte, ovvero il mio stato di morte, tanto quanto prima di nascere non avevo coscienza di essere qui, allo stesso modo dopo sarà come prima, ovvero vado a tagliare, sono gli estremi rispetto al segmento in cui io ho avuto coscienza, per quanto poi, magari aggiungo anche una tematica, io soffra di più la morte degli altri rispetto all'idea della mia morte, nonostante comunque sarei spaventato e ci terrei a rimanere
caca sotto
che è il più a lungo possibile, o comunque, però quello che forse fa, ritornando, agganciandomi al discorso che faceva Dario, ovvero poi la morte noi la viviamo nella morte degli altri, è anche un po' forse quel discorso dove alla fine, cavolo, ti dispiace di più che gli altri se ne vadano, ma perché una volta che se ne sono andati, loro se ne sono andati.
Beh, ma lo vedi anche dalle persone che stanno male, no? O che stanno morendo, insomma, in questa, se si può dire così. Insomma, alla fine quello che hai paura davvero sei tu, non la persona che prende coscienza di quella cosa. Generalmente quando davvero ne prende coscienza, cioè quando è arrivata a un momento, insomma, un po' finale, non lo so, generalmente anche abbastanza in pace rispetto a te che sei terrorizzato dall'idea.
Allora, non so se questa cosa possa essere generalizzabile perché non abbiamo un campione così esteso, però credo di sì. Io ho scoperto poi a posteriori che mio nonno, il marito della mimma, no, materno, che è morto poi nel 98, più o meno c'era uno stato di questo tipo, cioè poi alla fine una mia parente mi ha detto, mio nonno era malato, ha passato un anno malato di tumore al cervello, ai tempi era insomma ancora meno curabile che oggi ed era terminale, mia zia e mia nonna avevano saputo di questa diagnosi, ma faceva, adesso poi tralasciamo sulla gestione di tutta una cosa di non detti e andiamo avanti, ma con lui facevano finta di non sapere nulla, ok? Mio nonno, che non era scemo, aveva scoperto questa cosa, aveva chiesto al medico cosa avesse ed era assolutamente consapevole di avere un tumore al cervello, di essere terminale, ma con loro, per non dare il dispiacere a loro di sapere un qualcosa, fingeva e si sfogava con questa mia cugina di Livorno, chiamandola la sera. Quindi lui per un anno ha... Io quando l'ho scoperto ho detto... Porca... cioè...
È un clusterfuck di gestioni sbagliate,
sì.
No?
Sì.
Cioè...
Beh, però, ripeto, che...
Sì,
che forza
chiaro.
D'animo,
sì, sì,
che
no,
per
certo,
tutelare
certo.
Anche delle altre persone.
Povera anche la cugina che di Livorno,
sì.
Nonostante sia toscana, e per questo un
per
po'
questo
se
dubbia,
lo merita.
Dubbia.
Però tu pensa anche, no, a livello proprio di tabù e di gestione, no? Come poi il concetto stesso di morte generi non detti o generi anche... Il tabù stesso della morte, perché c'è il tabù della morte,
sì,
perché
sì.
Non si parla di morte e perché si è sempre un po' rivolti dall'altro lato, quando invece è un qualcosa che effettivamente fa parte del nostro percorso.
Sì, esatto. Anche il fatto di non si parla male dei morti o non si augura la morte, non sono particolarmente d'accordo né su una né sull'altra.
Allora, non si augura la morte è una cosa che viene fuori spesso, insomma, dei litigi tipo nei social network esagerano di toni. La vedo come una cosa un po' cattolica, effettivamente, cioè sono metafore, ne facciamo
ma sì, ma anche
numero
se uno
infinito.
Augura veramente a qualcuno la morte, cioè c'è anche...
Sì, però devi morire.
Ah, vabbè,
non è
okay.
Cioè, non, secondo me non è un augurio di morire alla
sì,
persona,
sì.
Cioè è una roba che si dice, la dicono allo stadio tutte
con
le
simpatia
sere.
Gli amici ultras.
No, non, cioè non è simpatico, detto questo, non è una cosa carinissima da dire contemporaneamente, boh, cioè tra tutte le cose che si dicono mi sembra
sì, sì.
Non è peggio di busta di piscio. No.
Anzi.
Che dicono i romani, io ci rimarrei più male di busta di pisci.
Cioè a livello di insulto, a livello di concetto
livello
esistenziale.
Forse di
cioè,
devi morire,
fossi una
dico,
busta
di piscio. Capito, busta di piscio ci rimango male, proprio dici minchia.
Non lo,
sono
allora,
così inutile.
No, no, chiaro, non lo so, non ho un'opinione ferrata sulla questione, sicuramente... Penso, come anticipava Dario, ci sono forse degli stati peggiori dello stato di morte, cioè uno stato di sofferenza perenne, penso sia peggiore di uno stato di assenza di qualsiasi tipo di dolore. Se non per chi appunto non può più stare con la persona, con il caro, però anche lì è allora una questione di egoismo, no? Cioè ritorna tutto un po' riversato sugli altri. Prego Dario, scusa, non volevamo interromperti.
Non mi ricordo cosa stavo dicendo.
Stavi dicendo che sia augurare la morte a qualcuno.
Ah sì, cioè li trovo dei dettami un po' cioè nel senso, perché non dovrei sperare se una persona è orribile che muoia, o perché non devo parlare male di uno che è stato uno stronzo fino a ieri solo perché è morto.
Perché Gesù piange ogni volta. Per dirne una, forse non ti interessa a te, che sei agnostico.
Pezzo di...
No, però, mi sembrano poco giustificabili come cose da dire. Non è che se uno è morto, allora ci si dimentica, anzi, a maggior ragione che
è
morto.
Ah sì, tu dici, stai parlando del revisionismo, tipo quando muore qualcuno...
Sì, cioè nel senso
tipo
adesso
quando morirà Berlusconi...
Esatto, per dirne
sarà una fiera di narrazioni bellissime e di articoli fantastici che raccontano di una persona straordinaria che... Tra l'altro, che tra l'altro firmiamo questi articoli, anzi ne saremo anche autori probabilmente.
Li stiamo
qualcuno,
già scrivendo.
Li stiamo già preparando. Come si chiamano i bigini, i coccodrilli? Coccodrilli. quando fai il coccodrillo, che scrivi già l'articolo per la morte di una persona.
Le cosiddette lacrime da coccodrillo.
Ma ne hanno pubblicato, per sbaglio qualcuno ne ha pubblicato uno su Berlusconi in questo periodo. Un giornale
sì?
online, sì, è uscito.
Sbagliato il publish, ha schiacciato publish invece di salva con bozza. Salva come bozza.
Beh, secondo me anche nella difficoltà del parlare male di una persona che è morta o di augurare la morte è insito lo stesso tabù e difficoltà che tu hai di parlare, proprio perché non è naturalizzata. È un qualcosa che non è nel linguaggio quotidiano, chiaramente diventa eccezionale e non lo auguri. Forse il non parlare male dei morti, credo, la butto lì, può derivare anche al fatto che non si possano difendere, cioè più da un'ottica cavalleresca.
Vabbè, non è che si dice non parlare male dei muti perché non si possono difendere, perché non ti rispondono.
Vabbè, ho capito, ma ti possono rispondere a gesti, scusa.
Parlare male dei quelli in coma non l'ho mai sentito.
Non parlare male della gente in coma, però so che è interessante. Sarebbe interessante come...
È un trend abbastanza...
È in coma,
spettante.
Non ne parli male. Poi quando esce, gli fai sapere quanto lo odi, proprio sì. Giusto quando torna in vita, capito? Forse sarebbe il momento di cominciare a parlare male della gente appena muore. Almeno è più facile anche dimenticarli, no? Cioè, muore un personaggio pubblico amatissimo, okay. Comincia a dire sì, ma in realtà aveva delle celle con centinaia di schiavi. E dici, ah, orco zio, meno male.
E quindi lo dimentichi, secondo me puoi anche ricordartelo nel male.
No, però mi piaceva questa prospettiva così alternativa.
No, cioè di fatto che forse siamo davvero poco educati e pronti, no? Al trattamento della morte. E di qui, insomma, la curiosità di questi quattro maschi occidentali, bianchi, cisgender e borghesi.
Cioè tutte. Però non c'è un modo vero per educare, no? Per questa cosa. Secondo me l'educazione alla morte è sempre stata... Si traduce con religione, si chiama religione.
Non so se sono d'accordo del tutto.
Secondo me è una negazione alla morte il concetto di religione.
Beh, però è un modo per educare, che sia poi diseducazione
è
o...
più una modalità di gestione, secondo me, che è un modo per educarti.
Però c'è un modo vero per educarti alla morte.
Beh, secondo me sì, credo la nostra cultura occidentale in particolare sia strutturata un po' in un modo di compressione del tema della morte. Sì. Il più ristretto possibile, che poi chiaramente dà sfoghi in altri ambiti della vita sbagliati da un punto di vista di gestione, come ad esempio faceva l'esempio appunto tuo di Camo, di tuo nonno, la famiglia eccetera, ma credo che poi abbia anche delle ripercussioni su come tu gestisci la vita in certi modi, essendo appunto quello che dicevamo un processo, qualcosa che ti porti dietro, ok, questo specie di fardello che alla fine ti accompagna per tutta la vita e ognuno se lo gestisce in un certo modo. Ma credo che ci siano culture, non so se anche per una questione di background religioso o proprio da un punto di vista culturale, che secondo me riescono a gestire meglio la prospettiva di avvicinarsi alla morte e di gestire anche proprio il momento stesso della morte, dalla parte della persona che sta morendo e dall'altra parte di tutti i familiari, tutti i cari.
Sì, sono d'accordo.
Una cosa interessante, secondo me, poi questo è una sorta di mia riflessione, però noi torniamo spesso sulla questione dell'ipercompetitività, dell'iperlavoro, eccetera. Una cosa che a me ad esempio colpisce sempre molto è che secondo me è figlia invece di un mondo in cui questa ipercompetitività non era ancora arrivata, e non lo so, poi magari una parte anche scena, però sentire un mio zio che lui è in pensione da 20 anni dire io i miei anni felici che ho vissuto bene li ho fatti. Se dovesse succedermi qualcosa anche adesso o tra qualche anno, io sono a posto. Se io penso nella mia ottica, io non avrò mai, cioè per come sono ora, credo che non avrò mai una condizione in cui mi sentirò di dire io sono, cioè anche se adesso muoio, io sono a posto perché sono soddisfatto con quello che ho fatto. Perché secondo me noi siamo figli proprio culturalmente, o come occidentali, ma soprattutto le nostre generazioni, anche di quel modello lì. Cioè io tante volte la vita, diciamo il punto X della morte, lo vedo come una sorta di candela che si consumano, e prima che si consuma devi portare a casa il più possibile e arrivare alla fine con qualcosa che dici ne è valsa la pena. Però non so se è il modo giusto di gestirlo, cioè di vedere la vita. Perché a parte che da una parte sì, ti può spingere a fare il più possibile, dall'altra parte però è raro che qualcuno arrivi in fondo dicendo ho fatto qualcosa che mi ha soddisfatto davvero. Secondo me quindi ci sono generazioni precedenti, culture diverse che hanno un meccanismo invece più sano di gestione personale, di avvicinamento alla morte e poi di gestione diciamo da un punto di vista della comunità.
Io non so se è quello della generazione prima è un rapporto più sano, onestamente.
No, da questo punto di vista, cioè chiaramente sì, ce ne sono altri.
Va
meno.
Bene, cioè io mi aspetto invece di arrivare a una certa e dire, cioè in realtà per come sono fatto io.
Sì, 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 ma
anche se mi succede, cioè nel senso, infatti se muoio muoio, cioè nel senso non è che la vedo come un, mi dispiace per chi ne soffrirà, se ne, cioè però non è che boh.
Sì,
quando
però
c'è lei non ci so, non lo so, non vedo sta cosa così.
Sì, però secondo me già tu non sei proprio l'emblema della nostra generazione dal punto di vista di valori lavorativi. Non
sei
so
un
come
deviato.
Dire. Dall'altro
io? Mi hai fatturato?
Imprenditore, scusa, bianco.
Ma
cisgender occidentale borghese.
Capisco questo meccanismo, diciamo, di gestione di dire se c'è lei non ci sono io, però non è così netto, cioè uno può avere comunque una consapevolezza di avvicinamento,
no, certo,
alla morte più o meno forte, e quindi secondo me comunque queste riflessioni ti trovi a poterle fare perlomeno.
Assolutamente sì. Poi forse, come diceva Dario, allora la questione della soddisfazione di ciò che si è fatto è molto soggettiva. Nel senso che ciascuno magari potrebbe essere soddisfatto già ora, o potrebbe essere, non potrebbe essere mai arrivare ad essere soddisfatto, ma dipende poi un po' dal percorso di ognuno, da come si è fatti. Penso che ciascuno poi, al di là del discorso un po' epicureo del se c'è la morte non ci sono io, se ci sono io non c'è la morte, quindi non devo temerla, tutti vengono portati a fare i conti con il quando sarà la fine, sia che ci si pensi di più o che magari sia che si sposti il pensiero. Ma comunque quando tu sposti e neghi un pensiero, comunque il pensiero c'è. C'è un qualcosa che esiste. Magari non lo affronti. A me piacerebbe, cioè io mi piacerebbe orientare il mio percorso in modo da dire sono pienamente soddisfatto di quello che ho fatto.
Sì, sì, no, certo che sia magari quello la cosa a cui puntare, ok, però io sto parlando di sostrato culturale da cui cresciamo noi, non è cioè non ti mette idealmente nelle condizioni di fare questo percorso che stai dicendo tu, di arrivare a dire sono soddisfatto. Veniamo da un mondo che ti porta all'opposto e questo secondo me non ti aiuta, anzi ti penalizza nella gestione dell'avvicinamento e della morte.
È vero.
È vero.
Quello che sto semplicemente
dicendo. Ma è vero.
E secondo me è più forte per le nostre generazioni che per le generazioni precedenti.
Ok, io su quello non saprei dirtelo, ma ti posso dire, è vero che un mondo ipercompetitivo ed iperproduttivo genera minori probabilità di raggiungere un soddisfacimento, ma è altrettanto vero che dipende poi dal singolo, che anche a discapito di un ambiente che non lo aiuta può raggiungere comunque un soddisfacimento.
Quello sicuramente, nel senso, ci possono essere stati ipercompetitivi in generazioni differenti, ci possono essere gente che se la sa gestire meglio adesso, quello palese, era solo un riferimento
certo. I nostri nonni hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, lì c'era probabilmente anche un concetto di morte,
completamente lettura diversa.
Totalmente diversa, molto più emergenziale, molto più vivido, nel senso che se arrivano gli aerei e ti sganciano le bombe, quello è effettivamente un rischio concreto.
Sì, sì, ma anche semplicemente il fatto di avere così tanti figli di cui poteva succedere tranquillamente che uno o due ti morissero da piccoli.
Sì, sì.
Per motivi X.
Assolutamente.
Chiaramente credo che ti dia una visione della vita e della morte completamente diversa.
O anche il fatto che magari dovevi ammazzare 100 conigli al giorno o le galline.
Tra l'altro.
Comunque anche da quel punto di vista. Ci siamo sempre. Cioè la morte è nascosta anche in tutta la questione del cibo.
Certo.
È verissimo.
È stranascosta. C'è la chiave
ci sono vari chef, era uno chef argentino che diceva che secondo lui una persona quando mangia la carne, o comunque uno chef dovrebbe anche occuparsi della parte dell'uccisione, perché dai un peso diverso anche poi a quello che stai facendo. E secondo me è abbastanza vero, nel senso penso d'accordo. Che anche riguardo il consumo di carne, che necessariamente dovrà calare nei prossimi anni, mediamente qua in Europa, soprattutto, cioè in Europa,
Occidente,
Stati Uniti, esatto. Cioè, voglio vedere se riesci a mangiare sempre la carne, se sai cosa c'è dietro, se almeno una volta l'hai fatto.
Sì, no, è lì è proprio più un punto di vista davvero etico e di valore.
Mi chiedevo se vogliamo davvero lasciare qualcosa dopo la morte? Cioè, c'è ancora davvero questa voglia di lasciare qualcosa come lo era in passato? Perché se ci penso, forse l'estasi sarebbe quasi...
Ma scusa, ma intendi cioè, cosa è?
L'idea di...
Ma di lasciare qualcosa, tipo scrivere il libro, no, cambiare vabbè, il mondo.
No, qualsiasi cosa.
Vabbè, ma chiunque la lascia qualcosa.
No, ok, chiunque lascia qualcosa automaticamente. Però, secondo me, personalmente, non so se c'è questo desiderio di combattere la morte dicendo devo lasciare queste cose poi per i posteri. Perché se ci penso, quasi mi viene da dire... Se non ci fosse traccia e non lasciassi neanche dolore le persone, quasi sarebbe quasi non morte, non morire.
Posso citare How to Disappear Completely?
Yes.
No.
È una è una band nuova che sta facendo l'ingresso nelle scene, sta andando parecchio bene.
Si chiamano...
Costa già tanto i concerti, ma...
non suonano già più, talmente esatto. Sono nuovi. Beh, molto interessante, dipende proprio dal singolo, cioè dipende
sì,
da come...
è una riflessione da fare secondo me però.
Assolutamente,
no? Perché in realtà è una cosa che c'è sempre stata, sai, nelle memorie quando leggi di qualsiasi personaggio storico, la vedi anche visibilmente l'ossessione del lasciare... Ma anche solo lo vedi dalle biografie, dalle cose, tutte le narrazioni che si fanno dei personaggi quando muoiono, del cantante quando muore che comunque fa uscire il disco postumo, chiaramente per vendere, però comunque c'è sempre del materiale.
Cioè, secondo me in realtà... Boh, che rimangono nella storia veramente, cosa sono? 15 persone forse.
Infatti.
Cioè, secondo me è un rincorrere una roba completamente inutile, cioè tra 150 anni...
Sei dimenticato e
sei
basta.
Sei tendenzialmente dimenticato e basta, anche se hai scritto un bel libro probabilmente.
Sì, ma secondo me...
Cioè, secondo me è più importante... coltivare un'amicizia, cioè già, quello è più importante che scrivere un libro.
Madonna,
che leggono 100.000
volte più importante.
È meglio uscire e fare amicizie che fare un podcast sulla morte da lasciare ai posteri,
sì.
No?
E questo sì che rimarrà comunque nell'etere.
Beh, guarda.
Finché non chiudono sì, Spotify.
Esatto. Sì, esatto.
No, allora secondo me la roba, cioè l'idea di come individuo, cioè che il tuo nome venga ricordato, secondo me è una cosa che o hai o non hai. Cioè c'è chi ce l'ha e vedi, come dicevi tu Paolo, che è proprio un'ossessione, probabilmente c'è una base proprio di egomania, non so come dirla, di egocentrismo, di...
È una forma di ego,
sì.
Penso che non sia ego normale però.
Penso sia semplicemente una declinazione,
sì, è una declinazione.
Come tanti. Però appunto vedi che c'è chi ce l'ha e secondo me, vabbè, è anche figlia di certi momenti, perché probabilmente se eri Napoleone vedevi da Giulio Cesare che certe cose venivano fatte in quel modo e trasmesse in quel modo e volevi anche tu trasmettere la tua figura in quel modo. In questo momento credo siano un po' cambiate le cose fino a un certo punto, ad esempio leggendo la biografia di Johnson, il presidente degli Stati Uniti, lui era uno così, cioè che lui, la sua biografia ufficiale
è andato. Pensa che già non se lo ricorda lui un cazzo di nessuno. Che era...
Johnson è forse uno dei più... Dopo... O sbaglio?
Sì,
quello, cioè, di cui so forse di
in
meno.
In realtà è stato super importante, sì, sì. Ma per dire, lui è stato uno che è andato a fare ritagliare degli articoli che non gli piacevano dal giornalino dell'università, quando era già abbastanza... Cioè, capito? E quindi vedi che c'è proprio un'ansia sotto molto forte. Quindi secondo me quello, chiaramente ti posso dire anche a livello logico, non ha senso. La questione di lasciare qualcosa, anche lì dipende in che senso. Se a te interessa lasciare il libro per il libro in sé, perché così dici io il mio l'ho fatto, so che mi ricordano per il libro, posso dirti anch'io non vedo tutto questo senso. Però il sapere che con quel libro magari tu hai contribuito a un tassello del percorso dell'umanità, quella è una cosa che invece io magari mi ci ritrovo maggiormente come ragionamento.
Ma non... tanto sei morto.
Lo so, però non è una questione... Cioè, allora se sei morto, allora non dovrebbe... Cioè, potresti fare veramente il cazzo che vuoi nella vita, perché tanto muori.
Sì, sì. Se io ho la mia opinione.
Cioè, potresti anche fare schifo.
Chiaramente non lo
che...
faccio del tutto, però... Però almeno cerco di ricordarmi che sì, secondo me la morte...
Ma sì, cioè in realtà...
La morte rende tutto molto più libero.
Sì,
libero, no?
Tra l'altro ne parlava anche Luis in un'intervista a Basement. No, però dice cazzo, tra 150 anni nessuno saprà cosa ho fatto... E questo mi rende libero di fare il cazzo.
Sì,
che
perché se no è uno sbatti al giudizio di tutti addosso su qualsiasi cosa che farai, pensando che cazzo, quando muoio lascio queste cose ai posteri, quindi devo sempre stare attento. Invece no, devi fare e sbattertene i coglioni.
Beh, io, come diceva prima Dario, preferisco molto di più lasciare o coltivare o lasciare una traccia nelle persone. Mm-hmm. Perché alla fine è poi la cosa che fa star bene te durante il viaggio, che fa star bene gli altri e che poi appunto è... che poi scompare insieme a quelle persone, no? Mm-hmm.
Non lo so, nel senso, vabbè, stiamo andando un po' fuori tema secondo me rispetto
al
tema morte in senso stretto, però c'è anche questa cosa di dire preferisco lasciare qualcosa nelle persone. Cioè, secondo me non ha senso fare un che sia un binomio, cioè un out-out, come se fossero due cose diverse, il libro o le persone.
Ma no, certo.
È più una questione, mi sembra, di intensità di quello che lasci. Io l'ho sempre vista in quel modo lì. Cioè, tanto più è l'impronta maggiore che tu riesci a lasciare sul il benessere, il progresso dell'umanità, tanto meglio che poi tu lo faccia stando con delle persone, lasciando... Un senso, dei valori a queste persone che poi lo trasmetteranno, lo vivranno secondo quei valori, piuttosto che un libro che magari non si incula a nessuno, o cioè non è una questione cose materiali.
Sì, non è una dicotomia tra però c'è anche da dire che non puoi controllare quale sarà l'impatto delle tue azioni, puoi solo dare il meglio che puoi.
No, certo, però ad esempio tu dicevi è una cosa che ti deve far star bene. Anche lì non lo so, cioè posto che non lo so, ma l'obiettivo ultimo di noi esseri umani come singoli sulla Terra è di stare bene noi o di creare qualcosa di più grande. Perché il fatto che devi star bene tu è una visione comunque abbastanza anche occidentale, nel senso se guardi in Oriente il benessere dell'individuo è subordinato al benessere della collettività ed è una visione completamente diversa anche su come costruisci la tua vita e anche in visione della morte, secondo me, ti fa fare le cose in prospettiva diversa, che per assurdo forse quasi è più simile, trovando il modo giusto, alla gestione che magari poteva avere i nostri nonni o che non so come dire, che magari la loro vita non è stata per forza felice, però hanno messo in condizioni altre persone di viversela meglio dopo o nel frattempo.
Anche noi lo stiamo facendo benissimo questo, non facendo figli.
Sì, che è il vero obiettivo che dovremmo avere in quanto
trentenni.
In quanto esseri umani, cioè nel senso il famoso gene egoista, nel senso l'obiettivo di un animale o di un essere vivente in teoria
è riprodursi.
Cosa
che noi
Sei licenziato.
Sei fuori. Cosa che noi stiamo negando.
Beh, in qualche modo sì, ed è una cosa che forse dovremmo parlare. Non so se volete fare il prossimo episodio di quello.
Non fare figli.
È curiosa, no, questa cosa. Anche solo
è un trend abbastanza diffuso.
Minchia, sei diffuso.
Non nella mia classe delle superiori.
No, no, sì, 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 lo so.
Ne parleremo.
Lasciando perdere la tua classe delle superiori.
In una puntata a parte.
Parleremo della tua classe delle superiori.
Scriviamo subito.
In la classe di superiori di Dani. Vabbè, prima di tutto tu hai citato i Radiohead in questa. Hai colto queste mie reference sui Radiohead anche. E io volevo parlare e citare anche un altro pezzo importantissimo di un'altra band, vabbè, a quei livelli più o meno, gli Skiantos.
Gran pezzo.
Che facevano un pezzo che secondo me è importante nel come leggere la morte e come leggere la vita, no?
Che è un mi po'... piacciono le sbarbine.
No, non è mi piacciono le sbarbine.
Morirai
sanissimo, sì. ti piacerà pochissimo. È un po' quella l'idea, secondo me, comunque, quando dicevamo prima del... Vabbè, l'altro, proprio ieri sera ho visto una puntata di una serie nel quale citavano Camus, che diceva che...
Camusso.
Basta con questo.
Che diceva che sapere che moriremo rende la vita assurda. E secondo me un po' è la questione della canzone in realtà. Cioè, sì, ti spingi fino all'estremo per fare una vita perfetta. Chiaramente la morte è tutta un'altra questione. Quindi sì, bisognerebbe. È quello che dicevamo prima io e Dario, secondo me, sulla questione. Alla fine la morte rende tutto.
Neutralizza tutto
e in qualche modo è ovvio che è un'ossessione, che è una cosa che ti terrorizza. Parlo personalmente della tua morte, perché poi la morte di altre persone è tutto un altro discorso e quello mi fa veramente paura. Ma per quanto riguarda me, in realtà rende tutto molto più gioioso, perché alla fine è il tempo che ci è stato dato e non fa niente e si riduce tutto al buono, quel che ho fatto è fatto, è bella lì.
Come diceva Luciano Ligabue, non è tempo altro... per noi e forse non lo sarà mai.
Posso dire un'altra citazione? Piccola stella senza cielo.
Bravo.
Sei già dentro l'happy hour. Vivere costa la metà.
Bello.
Ma sono davvero, secondo me, due rovesci della stessa medaglia molto interessanti, sia la tua prospettiva che quella di Fabio. Che cosa rispondere alla domanda di prima? Penso anche lì che poi uno può dire è comodo dire che è sempre soggettivo, però effettivamente stiamo parlando davvero di concetti che sono ultra interpretabili. Pertanto, cioè, lo stare bene secondo me è un po' una misura che riesci a darti tu e che è un po' l'equilibrio tra il tormento interiore perenne che ti porta nella tensione di cercare di fare un qualcosa che ti soddisfi a l'elaborare la non capacità di saper fare quel qualcosa che soddisfi e quindi ci diamo un contentino, no?
E lo stare bene in quel quell'ambito non esiste.
No,
in realtà,
ma è la ricerca
sono diversi
di,
modi per
raccontarsi di essere,
sì, esatto,
soddisfatti,
aggirarla,
possiamo dire questo. Ci sono persone più sensibili a riguardo, ci sono persone meno sensibili a riguardo, ma chiaramente per quanto anche io abbia una tendenza al dire faccio un qualcosa, lo vuoi tra le persone, lo vuoi fisico, ognuno ha il suo modo, ognuno ha il suo canale, non siamo qua per fare delle distinzioni, però poi c'è chi più chi meno ha anche delle strategie di controbilanciamento dicendo però col mio essere di povero stronzo, cioè nel senso di persona comune che vive in una città comune, bianco, cisgender e privilegiato, a una certa tu proprio in visione del fatto che ci sarà un momento in cui tutto questo finirà, te la devi o te la riesci a raccontare, e quindi forse è lì che sta un po' la stronzata della ricerca della felicità o come dire, l'equilibrio, cioè lottare contro quelle tendenze o quelle voci che ti dicono sei un buono a nulla o non sai mai fare un cazzo, ma quindi la controparte è il dire beh, dai, tutto sommato non è male. Il gran finale, giustamente, come dice Paul, arriva, che di bello, cioè che alla fine la morte neutralizza un po' tutto. Con questo forse è passato come un elogio del momento estremo. Sono d'accordo molto con il tuo pensiero, ovvero la morte degli altri mi spaventa davvero tanto. La mia morte non mi fa piacere, ma sicuramente è un qualcosa di diverso.
Vivo morto X, volevo dire.
Beh, allora, grazie intanto per questo grazie ragazzi, no, per questo confronto, e per quanto speriamo di non aver offeso la sensibilità di nessuno.
Fatto.
Consapevoli che il nostro confronto ha grattato solo la superficie di un tema super complesso.
Fatto.
Non è vero.
Fatto. Questa è la riprova. Fatto. Il tuo non è vero, è la riprova. Speriamo di avervi
morire presto. Buona giornata a tutti.
E avervi rattristato. Ciao.
Ciao Marco Cappato.